after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Siamo noi.
Parlo io?
Eh certo,
Non sono abituato perché Palumbo è molto più
ti introduce. Ladies and gentlemen, the fall of the year. No. Of the hill. Of the hill.
Ok,
allora buongiorno Giovanni,
buongiorno
Gozzini. Qual è l'argomento della giornata?
Mi sa che ci tocca parlare di questa crisi di governo.
Fantastico, non aspettavo altro che parlare di questa crisi di governo.
No, questo dice una balla, lo so che è un argomento noioso, soprattutto ripetitivo.
Ma tanto più che altro ne parlerai tu, non certo io.
Ma insomma, ora tu devi interagire, caro mio, non puoi mica sempre rimanere dietro le quinte.
Ecco.
Allora, io ho sei lettere per sintetizzare la situazione politica italiana odierna. E le sei lettere sono Weimar, che era la cittadina scelta
la
dopo
Repubblica di Weimar.
Bravo, vedi che c'hai qualche reminiscenza liceale ancora.
Sono proprio nomi appiccicati alla memoria che ogni tanto saltano fuori.
Era la cittadina scelta dalla nuova Repubblica tedesca, che nasceva sulle ceneri del Reich sconfitto nella guerra mondiale, ed è un po', diciamo, il luogo comune, l'immagine di una democrazia debole, divisa, e che poi soccombe al nazismo.
E tutto questo che cosa c'entra con la situazione politica italiana al momento?
C'entra perché mi sembra assolutamente evidente l'inabilità, come dire, l'handicap strutturale della politica italiana. Noi abbiamo parlato, quando sono successe le elezioni, dell'effetto feccia. La feccia era un termine spregiativo, volutamente spregiativo, per dire gente senza arte né parte, che non ha un mestiere e che si butta in politica come il refugium peccatorium, cioè l'unica, l'extrema ratio per sopravvivere. Questa crisi di governo è la manifestazione proprio fenomenica, direbbe il vecchio Hegel, dell'effetto feccia, nel senso che ognuno pensa per sé, cioè a salvare questo posto di lavoro insperato, e chi ha guadagnato senza averne nelle competenze, nelle verifiche, che nella maniera abbastanza rocambolesca, questo significa che nessuno pensa a dare un governo a questo paese. Mi sembra abbastanza evidente, poi vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo. Devi dare il numero di telefono, vero?
366-626-0155, il nostro numero WhatsApp.
Ripetilo, perché non è tanto semplice da memorizzare.
No, infatti è un pessimo numero da memorizzare. 366-626-0155. Infatti, come vedi, tutte le volte lo devo leggere.
Va bene, anche te.
Ecco, sì.
No, mi sembra chiaro. Allora, prendiamo degli elementi, diciamo, in questo effetto feccia generale. I 5 Stelle non hanno nessuna voglia di governare. Sono capaci di fare campagne elettorali, come dimostra Roma, insomma, no? Un po' meglio Torino, ma perché i precedenti erano già migliori. Non hanno nessuna voglia di governare, se non da soli. E quindi si sono messi a fare lì i maestrini con la penna rossa, a dire: te Salvini devi dividerti da Berlusconi, te PD accetta. È molto istruttivo da questo punto di vista leggere la paginata che ha scritto Di Maio su Corriere della Sera, che era nella sua mente, bahata, direbbe Conte o Guccione, la profferta di governo fatta al PD, perché è una serie di punti slegati uno dall'altro, assolutamente marginali nelle priorità che oggi sono il rapporto con l'Europa, la prossima finanziaria, come si riesce a far crescere questo paese, e che lui pensava di poter definire come programma di governo, il che indica quanto nella mente di Di Maio è assolutamente, come dire, sconosciuta l'arte del governo, ma anche volutamente, nel senso che appunto la loro finalità è di tornare al voto. Non si sa bene per fare cosa, perché potranno forse pigliare 4-5 punti se pensano di arrivare al 40%, in questo modo poter governare da soli. Secondo punto, è chiaro, ma questo era chiaro fin dal principio, l'abbiamo già detto, per Salvini l'interesse è di stare dentro la sua coalizione, è quello il suo ruolo, cioè lui, diciamo, magari al prossimo giro potrà ambire a fare il rappresentante unico, esclusivo, egemone della destra. In questo momento qualsiasi proposta che gli viene fatta di separarsi da Berlusconi va contro l'interesse del suo partito. Salvini è quello che mi sembra si sia dimostrato quello più abile in questo giro di inutili consultazioni. PD non esiste, PD non esiste perché non esiste come partito. L'effetto feccia poi si riproduce, come dire, metastatizzato dentro i partiti. Lì Franceschini pensa per sé, Martina pensa per sé, Renzi pensa per sé, tutti a cercare di salvare questo posto di lavoro. E quindi non esiste una capacità, se si fosse fatto un ragionamento, come si è fatto nelle puntate precedenti, il ragionamento da fare era qual è il pericolo più grosso, perché devi agire e pensare in termini di riduzione del danno. Il danno più grosso è un governo 5 Stelle Lega contro l'Europa, perché questi si incasinano, come già hanno dimostrato nella gestione di questa formazione del governo, e poi vanno al referendum, si incasinano nella trattativa con l'Europa, fanno la voce grossa, l'Europa gli dice signori così non si va avanti, e allora per cavarsi d'impaccio, come fece già Tsipras, vanno al referendum sull'euro, che perdiamo noi, perché noi italiani siamo peggio dei greci naturalmente quando si presentano le emergenze, e a quel punto salta l'Europa. Questo era il pericolo più grosso. Se questa era l'analisi da fare, un ragionamento, può darsi mi sbagli, ma insomma diciamo seguo un ragionamento, dovevi fare il governo con 5 Stelle, costringerli, proprio per non pensare in termini egoistici di partito e di mera sopravvivenza dei posti di lavoro. L'effetto feccia,
cioè, ma il PD dovrebbe fare il governo con 5 Stelle?
Sì, questo, ma ora non si farà mai, figurati.
A parte le differenze, il fatto che come se ne sono lette di tutti i colori subito prima, e quindi c'è una certa resistenza ad andare insieme. Ma dal punto di vista numerico, funzionerebbe un governo 5 Stelle PD, e poi sarebbe un governo praticamente di fiducia continua, perché non c'è molta concordanza.
No, è molto risicato, soprattutto al Senato. Lì dovresti conquistare altra gente, non è che sia forse teoricamente impossibile. Però al di là di questo, qual è la condizione che osta? La condizione che osta è lo stato comatoso del PD, cioè la finzione del PD, che fanno finta di stare tutti insieme. Poi non è vero nemmeno che ognuno pensa cose diverse, perché avessero discusso una volta, avessero fatto un congresso e definito una linea, e ognuno pensa per sé, ma non c'è Dio per tutti in questo caso, e quindi è la fotocopia in piccolo il PD della politica italiana, l'incapacità di muoversi, di assumere delle decisioni, perché devi salvare te stesso. È una cosa autoreferenziale. Weimar, perché ora non c'è nessun nazismo all'orizzonte per nostra fortuna, ma il problema è che questa politica non trova il bandolo della matassa ed è inefficiente, cioè non fa il mestiere che dovrebbe fare.
Però vedi, all'interno del PD Renzi ancora ha la maggioranza del Partito Democratico. Perché Renzi dovrebbe andarsene via nel momento in cui, se quando fanno la conta, lui è ancora quello che decide quello che il partito deve fare? Cioè, questo mi è sembrato un desiderio, un'illusione, un desiderio della stampa, dai vari Padellaro eccetera, che praticamente vorrebbero Renzi fuori dal PD, però Renzi di fatto è dentro perché la base e i delegati continuano a metterlo al primo posto.
Sì, ma questo è l'effetto feccia, cioè la base, i delegati, come dire, sono stati scelti da Renzi, quindi diciamo è un circolo autoreferenziale. Renzi resta nel PD perché questo per il momento è la cosa che gli garantisce la conservazione del posto di lavoro. Altre ipotesi sono più avventurose, ma tutto questo obbedisce alla logica di sopravvivenza autoreferenziale di un ceto politico. La feccia appunto della società italiana non fa un passo in avanti sulla soluzione dei problemi, sul dare un governo. C'è un'elaborazione di cultura politica a cui ha dato luogo il PD fin dal momento della sua nascita? Secondo me no, perché hanno detto le vecchie cose stataliste del Novecento. Non c'è stata l'indicazione, a parte alcuni frammenti, ma sono frammenti di governo, Calenda forse in qualche mossa così, di invertire l'ordine della questione. Noi risparmi di spesa, ma come si fa a ripartire, far crescere di nuovo questo paese? Cosa si fa per la piccola e media impresa? Cosa si fa per il lavoro autonomo? Cosa si fa, cioè, per quelle ancora realtà viventi e quelle che tengono in piedi questo paese? Ma una politica in grado di interagire con questi ancora italiani ogni mattina tirano su i bandoni e fanno andare avanti questo paese, questa politica è incapace.
Ecco, però la situazione è questa, volenti o nolenti, la situazione della politica italiana è questa. Che cosa può essere fatto per uscire da questo impasse? Che carte ha in mano effettivamente il Presidente della Repubblica per poter arrivare a risolvere questo problema? Ne esistono, secondo te?
No. Questo Presidente della Repubblica è un'anima morta, eletta da altre anime morte, non ha sicuramente la capacità, come dire, antropologica di cavare fuori conigli dal cilindro come fece Napolitano col governo Monti. Ora cercheranno di fare un governo del Presidente per fare le regole, seguendo l'indicazione di Renzi, arriveranno in Parlamento, i 5 Stelle gli negheranno la maggioranza perché oramai si sono incistati sul fatto di tornare a votare con la stessa legge. Loro sperano di arrivare al 40%, auguri, io questo vorrei. Faccio notare, perché magari un piccolo passo avanti nella cultura di sinistra può essere fatto per dire tutti quelli che pensano, ne sento tanti ogni giorno, l'unica legge elettorale di questo paese è la proporzionale. Ecco, tutta questa roba è figlia della proporzionale. Io ricordo solo una cosa, simulazione del doppio turno alla francese, noi avremmo avuto un ballottaggio 5 Stelle PD e si stava tutti più tranquilli, nel senso che vincevano i 5 Stelle, il PD stava all'opposizione, Salvini cercava di riorganizzare in maniera un po' meno becera, un po' più acculturata la sua opposizione, i 5 Stelle finalmente governavano, un effetto di 5 mesi o di 5 anni raggi per tutto il paese, e vabbè, tanto questo ci doveva toccare, però il doppio turno funziona. C'è una telefonata, di Anna.
Sentiamo la telefonata.
Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabrizio. Vorrei esprimere un commento, insomma, a seguire quello che ho sentito. Praticamente mi vorrei concentrare sul fatto la difficoltà a creare un governo, però vista una prospettiva diversa, ma non lontana da quello che ha detto D'Agostini. Allora, io quello che vedo è che fondamentalmente c'è stato un po' un equivoco, ecco, questo è un equivoco tra il tipo di campagna elettorale che è stata fatta, durissima, sicuramente conflittuale, fatta di toni di offesa praticamente, che però va a mapparsi su un sistema, e qui è l'equivoco, che non è maggioritario, cioè io posso dire, io sono perfetto, sono bravo, mi prometto mari e monti, e poi dopo vinco e faccio come mi pare, faccio quello che riesco a fare e vediamo. Ma il fatto è che se poi dopo non c'è una maggioranza, il sistema di fatto è solo parzialmente maggioritario, non c'è una maggioranza, poi rimettere insieme delle intese dopo una battaglia così dura diventa difficile. Un'altra lettura possibile della difficoltà che c'è a oggi in Italia a fare il governo è che di fatto, come ha detto anche Roccini, forse è meglio non stare al governo perché è difficile governare. È difficile governare nel senso che se uno sta sugli alberi a dire gli altri sono corrotti, sono mafiosi, eccetera, va bene. Quando si misuri con la realtà delle cose, poi invece centrare e far contenta la cittadinanza è molto difficile, oggi più che ieri, oggi più che 20 anni fa, perché viviamo in un'epoca in cui l'ambiente è difficile. C'è una globalizzazione durissima che rende il mercato del lavoro difficile da rilanciare, oggettivamente, ma per chiunque, no? Per cui è più facile a un certo momento starsene fuori dal governo. Ecco, io vi do queste letture. Sul tema dell'accordo 5 Stelle PD poteva essere un inizio a risolvere qualcosa, però chi lo sa, insomma, poteva essere un inizio, un buon governo, come ha detto anche Jimmy, è difficile, i numeri sono proprio risicati, però insomma poteva essere l'inizio di un dialogo e chissà, insomma, diciamo, poteva essere un tentativo di invertire un trend basato sulla ostilità invece di un tentare di collaborazione.
Grazie.
Ciao,
grazie.
E c'ha ragione. Cioè, un partito, diciamo, coraggioso, cosa che non è il PD, ma perché appunto è diviso e sono truppe cammellate con una finzione stanno insieme, un partito coraggioso sarebbe, va a vedere le carte dei 5 Stelle, dice: volete governare, ci fate questa proposta, bene, ok, e si mettono le nostre condizioni.
Però qui c'è un'altra domanda, no? Andare a vedere le carte dei 5 Stelle, ma queste carte non è che siano carte segrete che bisogna andare a vederle, le carte dei 5 Stelle le sanno già quelli del PD. Cosa vuol dire andare a vedere le carte dei 5 Stelle?
Intanto che ogni mese cambiano ste carte, quindi intanto fermiamone una, no? Dice sugli immigrati, dice che posizione avete, perché ogni settimana cambia, e questa è già una cosa positiva sia per i 5 Stelle che per il PD, no? Ti obbliga l'interazione, ti obbliga a chiarire anche le tue posizioni, si fa un passo avanti, finché ognuno resta sulle sue e un passo avanti non se ne fanno.
Sentiamo una telefonata.
Pronto, buongiorno, sono Cosimo, sono in linea.
Buongiorno Cosimo, ti sentiamo.
Ciao ragazzi, io volevo dire una cosa a proposito di Renzi. Ma se Renzi, io penso, se Renzi avesse fatto effettivamente come aveva detto, cioè mantenuta la parola, nel senso di ritirarsi, perché questo aveva detto lui, se avrebbe aperto si sarebbe ritirato. Se si ritirava e lasciava lavorare gli altri, non sarebbe stato molto più positivo anche per un suo rientro in forza? Cioè a quel punto, in qualunque momento della discussione, avrebbe potuto rientrare la persona che ha mantenuto la parola integra e che poteva avere la forza nel dire la sua. E così mi sembra l'assa un amministratore delegato e poi dice tutto lui, parlo lì a quell'altro. Mi sono spiegato.
Sì, rendi molto bene l'idea.
Grazie Cosimo.
No, il consiglio di Cosimo gliel'hanno dato in tanti a Renzi, no? Solo che lui perché non lo fa? Perché ha il terrore di essere dimenticato, dell'effetto Letta, no? Letta è andato a Parigi, fa l'insegnante e nessuno più lo caca, no? E il terrore di uno che
di uscire di scena. Ma però c'è anche un altro dato, che lui per un po' si è allontanato, quindi bisogna anche vedere questa uscita di scena, la dimensione, qual era la dimensione giusta. Secondo me lui ha reputato che è uscito di scena abbastanza. Per
vedi, questa è un'ennesima prova dell'esistenza di Dio. Voi miscredenti e mangiapetri vi ostinate a non credere, perché lui si sta trasformando piano piano, se te ne accorgi, in D'Alema. Cioè sta diventando una persona rancorosa che vuole picchiare il pugno sul tavolo. Se no, hai un reggente, Martina, l'hai messo lì per come dire tenere buoni tutti, no? Cioè fase di decantazione, appunto, io me ne sto zitto, mettiamoci insieme, e arriva e va da Fazio il giorno prima della direzione che doveva discutere, e questo non è un partito, questo è un brutto show reality televisivo.
Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno, chi sei?
Ciao, buongiorno, sono Marco.
Buongiorno Marco.
Buongiorno, io sono un pochino più terra a terra e capisco perfettamente la persona che parla, sottolinea i tecnicismi riguardo al fare e non fare il governo. Ma credo che ancora una volta chi esce sconfitto è il cittadino. Il cittadino che ha votato e c'è da parte del politico estremamente poco rispetto per quello che diciamo sono state poi lo spoglio dei voti. E questo se ne parla pochissimo, perché i nostri politici tirano semplicemente l'acqua al loro mulino, e scusate, ma non è retorica, ma è la realtà dei fatti, perché l'Italia al voto ha detto che due partiti ben precisi hanno preso il massimo dei voti. E trovo assolutamente non corretto che non si riesca a metterci d'accordo sul volere dei cittadini. Il cittadino in questo caso non vale assolutamente niente. Vorrei un commento vostro, grazie.
Grazie.
Assolutamente d'accordo, cioè quando io parlo di effetto feccia, cosa vuol dire? La feccia è relativa al fatto che negli anni 80, quindi un processo di selezione che parte molto lontano nel tempo, la parte peggiore della società italiana, appunto la feccia, rimase in politica, tutti gli altri andavano a cercare i loro mestieri, i loro destini, si mettevano alla prova, chi non si metteva alla prova dopo il 68 rimaneva lì perché aveva giustamente paura di non avere le armi sufficienti e quindi la politica ha selezionato all'incontrario. Ma poi nelle sue conseguenze l'effetto feccia fa quello che dice il nostro ascoltatore,
però
cioè riproduce se stesso.
Ora voglio fare una provocazione, Giovanni, perdonami, ma questi politici chi li elegge? Cioè non è che questi politici ci arrivano, vengono calati dall'altro, cioè siamo in una democrazia rappresentativa, queste persone che tu hai detto provano questo effetto feccia vengono eletti dal popolo.
E vabbè, sai, il popolo è come quando c'era Pippo Baudo, diceva ma il pubblico mi segue, è chiaro, se gli dai solo quello al sabato sera il pubblico segue Pippo Baudo.
Ma allora come si fa? Queste sono i partiti, queste sono le liste, queste sono le persone che la gente vota. Come si fa a uscire dall'effetto feccia? Fra l'altro termine che mi piace tantissimo, non solo a me, anche fantastico l'effetto feccia mi arriva su.
Sì, ora c'è un'altra telefonata.
Un'altra telefonata.
Però quei cittadini dovrebbero impadronirsi dei partiti. Vast programma, direbbe Generale De Gaulle, ma sentiamo il nostro ascoltatore.
Ciao, buongiorno, sono Gianni. Ragazzi, in assenza di Palumbo, ragazzi, tutti intervengono. Deve essere Raffaele che non fa passare le telefonate.
Effetto tappo di Raffaele.
Fa effetto tappo.
Dai Gianni, viene al sodo.
Effetto feccia, io in parte sono d'accordo, ma io voglio dire, ho 70 anni, li ho visti i politici di prima, non è che fossero tanto meglio, no? Abbiamo avuto presidente del Consiglio Zambroni, ministro dell'Interno Scelba, Rumol, Piccoli, cioè voglio dire, non facciamo l'elogio dei bei tempi andati, e non erano così belli, c'è stata solo la fortuna del boom, del momento, di un certo tipo di momento, ma non è che fossero tanto meglio. Sulla questione del governo, tutto vero, e lo dice Gozzini, probabilmente un partito serio sarebbe andato a vedere le carte del Movimento 5 Stelle e l'avrebbe sputtanato. Però c'è anche un altro fatto, voglio dire. Il Partito Democratico ha governato per 4-5 anni, ha fatto una serie di leggi, che ci piacciono o no, hanno inciso abbastanza profondamente sulle leggi e più hanno cambiato qualcosa, in meglio e in peggio si vedrà nella società. Il Jobs Act, la buona scuola, tante di queste cose. Gli elettori non gli sono piaciuti e hanno punito il Partito Democratico. Hanno premiato quelli e hanno detto toglieremo tutto quello che ha fatto il Partito Democratico. Cioè, non vedo come ci potesse essere un'alleanza. Non è alleanza logica, è Di Maio Salvini. Che fra l'altro avrebbe anche una discreta maggioranza e vedrai che si concluderà così con due ministri di Berlusconi e tutti saremo contenti e felici.
Grazie no, Gianni.
Ciao.
Questo avrebbe voluto la logica, ma si scontra contro un dato di fatto, e cioè che Salvini ha molta paura a lasciare Berlusconi, perché adesso lui è diventato per la prima volta il leader di centrodestra. Deve consolidare, certo, quella posizione. Se si stacca, perde questo vantaggio che insperabilmente, anche dal suo punto di vista, credo, è riuscito a conquistare. Al prossimo giro forse lui sarà pronto, quando avrà cannibalizzato tutta Forza Italia.
Ma quel gioco di Salvini, guarda, tutti gli analisti politici ripetono esattamente la cosa che hai detto.
Ma questo era chiaro fin dall'inizio, cioè se Di Maio fosse una persona, come dire, un po' consapevole del mestiere che fa o che cerca di fare, questo si capiva fin dall'inizio. Quindi insistere sulle cose, dice vieni via da Berlusconi,
quindi questo veto non...
Ma questo si sapeva un mese e mezzo fa, dopo il 4 di marzo.
Però Di Maio anche il problema che la sua base andare al governo con Berlusconi non lo può accettare mai.
No, loro come si muovono perdono pezzi grossi dell'elettorato, si è già visto un Friuli, e quindi diciamo non è semplice, e qui sarebbe da fare un discorso sull'equivoco 5 Stelle, ma insomma abbiamo un'altra telefonata.
Buongiorno, chi sei?
Buongiorno, sono Carmela. Allora, innanzitutto premetto che sono perfettamente d'accordo con l'ultima telefonata fatta dall'ascoltatore, però il motivo della mia telefonata era un'altra, è che volevo chiarire la mia posizione rispetto all'intervento di Renzi da Fazio. Allora, la posizione espressa da Renzi non era una posizione nuova che ha cambiato la linea del partito. La direzione centrale si era riunita il 12 marzo e aveva approvato all'unanimità un documento in cui si chiariva in maniera netta che non c'era nessuna possibilità di accordo di governo con il Movimento 5 Stelle. Quindi se un errore c'è stato, è stata la dichiarazione di Martina, che è stato sinceramente un po' incauto nel lasciare uno spiraglio che peraltro ha buttato nello scompiglio la base del partito, perché noi eravamo tutti, io dico noi perché io chiaramente sono iscritta al partito, e quindi noi eravamo nella maggioranza d'accordo sul fatto che il partito non avrebbe mai fatto questo accordo con i 5 Stelle. Oltretutto, subito dopo la dichiarazione di Martina, Finanzo Orsini, che aveva partecipato alle consultazioni, ha espresso chiaramente il suo dissenso pieno. Quindi Renzi aveva tutto il titolo per poter parlare, anche perché si sono espressi altri dirigenti del partito che avevano una posizione diversa rispetto alla posizione presa dal partito. Comunque Renzi è un senatore e comunque Renzi è vero sì il segretario dimissionario, però è anche vero che Renzi ha ancora una base molto grossa di consenso e quindi non vedo perché lui non avrebbe avuto diritto di parola meno di qualsiasi altro dirigente del partito, quindi il suo intervento era assolutamente legittimo.
Grazie.
Oltretutto, grazie.
Sì, grazie mille. E anche questo è venuto fuori nei vari talk show serali, praticamente in silenzio parlavano tutti perché non avrebbe dovuto parlare Renzi, che fra l'altro si riferivano tutti a lui, quindi perché lui non sarebbe dovuto scendere in campo come tutti gli altri.
Qual è il problema di Renzi? Che non è mai riuscito a fare squadra, cioè ora gli altri lo sopportano perché si rendono conto che è il più forte, il più capace, e quindi sottostanno, obtorto collo, dicevano i vecchi latini, alla egemonia di Renzi, ma non fanno squadra insieme. E quindi appena potranno, alla prima occasione, anche piccola, che gli si presenta, cercheranno di levargli l'erba sotto i piedi. Non si governa così un partito. Vecchio gobbo sardo Gramsci diceva l'egemonia. L'egemonia vuol dire che non ti fai nemici gratis.
Mancano, anzi, abbiamo finito. Senti una cosa, l'ultima cosa, sforiamo un attimino.
Non dire questa parola.
Perché?
Attimino è sbagliato.
È sbagliato.
Concettualmente, l'attimo
un attimo.
È già
una misura abbastanza piccola e non deve essere ridotta. Grazie professore. Di Maio ha un altro problema, per questo vuole andare al voto rapidamente, perché c'è anche la spada di Damocle della seconda legislatura, nel senso che c'è questo pericolo che se le elezioni non avvengono subito, in modo che questa legislatura si può dire che non sia mai partita, se si arriva al 2019... tutto lo staff, tutti i dirigenti
devono fare 5 lo Stelle. Steward a San Paolo.
Questo è quello che vuole la regola del Movimento 5 Stelle.
Ho l'impressione che forse l'Italia ci guadagnerebbe.
Sì, però
perché non mi sembra abbia dimostrato
cosa faranno
capacità.
Ti torna che questo potrebbe essere l'urgenza, perché continua a parlare di andare alle elezioni a giugno quando da tante parti gli hanno detto che a giugno proprio
Vedi,
non si può.
Il problema, io ho detto prima, pensate alla simulazione col doppio turno. Qualsiasi persona in buona fede, il cittadino fregato, come hanno detto giustamente i nostri ascoltatori, sa che la legge elettorale francese del doppio turno è l'ideale per l'Italia. Al primo turno voto il mio partito, al secondo voto contro. Non ci siamo riusciti a farla perché la feccia ragiona in tutti altri termini e quindi decide le leggi elettorali soltanto in base alle sue convenienze, capito? Siamo arrivati con questa legge elettorale, va riconosciuto, i 5 Stelle sono stati gli unici a non volerla, l'hanno arzigogolata Renzi e Berlusconi per cercare di non far vincere Berlusconi, siccome
i 5 Stelle,
siccome Dio esiste, le ha puniti, però adesso, capito, ne facciamo le spese tutti quanti noi, perché il governo non c'hanno nessuna voglia di fare, ci costringeranno a votare, ma in continuazione noi torniamo a votare ogni 3 mesi con questa politica, perché non è che le cose possano cambiare per miracolo.
Speriamo di no, abbiamo sforato di un paio di minuti, sono le 9:33, grazie Giovanni Gozzini, grazie a tutti gli ascoltatori che sono intervenuti numerosi a questo dibattito. Posso chiamarlo dibattito o mi consenti?
Ma ti consento, comunque, ma ti consento sempre.
Comunque
Jimmy,
mi piace molto l'effetto feccia lo inseriamo nel nostro vocabolario. Buona giornata, buona fortuna.
L'Accademia di Svezia, la decisione per lo scandalo molestie e accuse contro il